vedendo il libro che è corposo, leggendo l'introduzione, la quarta di copertina, in cui si fa riferimento ad Auerbach, a Lukács, eccetera, a me è venuto in mente, oddio, ma sarò in grado, sarò all'altezza di capire tutto quello che ci scrive. Tenete presente che in Radio Poderosa c'è una rubrica tenuta da lui, diario del risveglio dall'incubo della storia, siamo arrivati alla 16ª puntata, se non sbaglio, che sono riflessioni di carattere artistico, letterario, filosofico, ma strettamente agganciate alla realtà che viviamo e all'attualità, che sono molto, molto belle, molto importanti, molto stimolanti e molto profonde, e obbligano a usare il cervello proprio. Allora io ho iniziato a leggerlo e mi sono accorto che si tratta di un romanzo di avventura, di un romanzo che ti acchiappa, che ti avvolge come un calamaro gigante, non lo dico a caso. E vorrei chiedere a lui, non ho presentato, c'è Diop che poi leggerà qualche cosina, vorrei chiedere a lui di che tipo di avventura si tratta.
È l'avventura degli oppressi, l'avventura degli oppressi di una civiltà che fa dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura il suo canone. E il mio romanzo è un romanzo appunto di liberazione. Il protagonista è un afroamericano nato in schiavitù alla metà dell'Ottocento e che a causa di varie peripezie romanzesche riceverà un'educazione sull'isola di Haiti, che come sapete è stata il primo paese a liberarsi dal giogo coloniale in seguito alla rivoluzione di Toussaint Louverture. In seguito raggiungerà l'Europa, sempre a metà dell'Ottocento, parteciperà alla Comune e per vicissitudini ancora più singolari fino alla rivoluzione russa. E attraverso questo personaggio, che è come una carica esploratrice nel campo di forze storiche, dove io mi prendo la libertà di descrivere le vicende della storia in contropelo attraverso l'esperienza di questo mio protagonista, per dimostrare quanto ciò che siamo abituati a dare per scontato nella storia non lo sia affatto, e in verità negli avvenimenti, così come ci sono tramandati, si nascondano spesso eventi non sconvolgenti, ma che possono dare uno spunto alle nostre coscienze per fare qualche passo avanti, per una comprensione più piena della realtà e per acuire in noi la capacità di trasformarla. A questo punto inviterei David a iniziare da una prima lettura che è dal primo capitolo.
Grazie. Io vorrei sapere con che merda di vacca il buon Dio abbia impastato quel tuo cervello di negro. Mentre i commilitoni si dannano l'anima per salvare alla scienza una scoperta che sarebbe valsa a ciascuno un occhio della testa, tu rimani a fissare il vuoto per tutto il tempo che, stanne certo, sconterai con una scarica di frustate altrettanto duratura. Un secolo fa, la gente della tua razza veniva caricata come bestiame a Capoverde, al prezzo dei pochi galloni di rum che bastavano ai vostri notabili stregoni con l'anello dal naso perché avessero la visione del paradiso sulla loro misura da trogloditi. Vi si spediva ad ammazzarvi di lavoro in 3 settimane nelle piantagioni di canna da zucchero delle Antille, per imbarcare il vostro la melassa da distillare in Nuova Scozia. Così si quadravano i conti tra civili e barbari, a ciascuno il suo, tanti morti con la falce in mano, tanti Luigi d'oro. Oggigiorno ci si prende la briga di istruirvi, la responsabilità di affidarvi i compiti degni d'un uomo. Addirittura vi si permette d'arruolarvi nella Marina Imperiale. E quali sono i risultati? Uno scimmione che scende giù dall'albero, grattandosi le ascelle, e mi guarda attonito, come fosse il primo dei suoi a vedere un cristiano. Ora, il lettore non si immagini che l'umiliato Prasad indugiasse davvero a dar corda a pruriti o ad altri contegni di stile ferino, che anzi era restato impassibile, le membra erette come un sol punto esclamativo, giustapposto alla reprimenda che n'era l'oggetto. Tale però fu l'astio del superiore, che egli mai avrebbe desistito dallo sfogo sull'ideale capro espiatorio, anche laddove questi non avesse da rimproverare nulla a se stesso. Tu sai, negro, che in questo preciso istante a Parigi ci sono tanti di professori della Sorbonne e persone del calibro di signor Jules Verne, cui prudono le mani dalla voglia di sfilarsi di tasca il portafogli pur di acquistare un solo pezzo di tentacolo lungo quanto la distanza tra i tuoi occhi foderati di prosciutto. Capisci che fortuna avremmo potuto riportare a casa? Se fossimo riusciti a issare sul ponte il mostro intero e ad arrivare in tempo a Brest per metterlo sotto formalina, o che so io, a quest'ora tutti gli uomini dell'equipaggio avrebbero l'avvenire garantito. Quell'idiota del quartiermastro avrebbe riscattato al Monte dei Pegni i gioielli di sua nonna, e persino quel depravato dello Schuff avrebbe ricevuto di che pagare il bordello da qui fino al giorno dell'estrema unzione. Finì che il marinaio di colore sperimentò davvero il castigo minacciato, della cui fattiva esecuzione fu conferito l'onore proprio allo Schuff, lemma che, nel gergo di bordo, veniva affibbiato al sottocapo motorista, e nel francese argotico, non senza causare coerenza allo specifico soggetto in argomento, proclive a gusti erotici moderatamente crudeli ed empi, designava la vergogna. Quella pasta d'uomo di Monsignor le Capitaine, d'altronde, ad uso ai conati della propria intemperanza, quanto alle depressive accedie di una sacrale senso di colpa appreso nella famiglia d'ascendenze ugonotte, allorché vide la schiena della vittima striarsi di violette ulcerazioni e i bianchi denti da selvaggio mordere le labbra pur di non contravvenire ad un fiero mutismo, si impietosì e decurtò all'amatoriale carnefice la parte più ingente di libidine, quella che avrebbe portato nell'infierire con le ultime nerbate sulle piaghe già aperte. L'atto di clemenza non riscosse lode sufficiente presso l'Altissimo, giacché la goletta veleggiava ancora davanti alla gironda mentre i resti della creatura abissale andavano ormai disfacendo in un inversibile agglomerato gelatinoso. Incrociava al largo delle foci della Loira, oltre 100 miglia nautiche a sud del porto di destinazione, quando l'infelice lupo di mare dovette rassegnarsi a impartire l'ordine che il ponte fosse ripulito dalla fetida poltiglia in cui si erano, infine, completamente decomposti.
Ecco, Paris, che sarebbe Paride, Prasad, poi casomai ci spieghi questo cognome, questo nome e cognome, come ti sono venuti in mente. È imbarcato in un vascello, non so se avete sentito il tipo di narrazione, a me è subito venuto in mente appunto Giulio Verne, i romanzi che leggevo da ragazzo. E in effetti cos'è successo? Che Paris era di vedetta, Paris ha una vista fuori dal normale, vedeva, poi magari mi dici se sto sbagliando la mia interpretazione, oltre quello che vedevano gli altri. Gli altri che cosa hanno visto? Hanno visto un calamaro gigante, lì a me è venuto in mente 20.000 leghe sotto i mari, un romanzo stupendo di Jules Verne, un calamaro gigante, sono riusciti a tirarlo a bordo, ma non sono stati avvisati per tempo per poterlo tirare a bordo tutto e riuscire a trattarlo in modo da poterlo portare e rivendere poi a Parigi ad un istituto di studi marini o ad un museo di curiosità e di cose scientifiche. E quindi il capitano era incavolatissimo con Paris perché non ha avvisato per tempo, ma lui era di vedetta e lui vedeva oltre, non vedeva quella cosa fatalmente destinata a decomporsi di lì a poco. A me, conoscendo Giancarlo è venuto in mente, qui sotto ci sta qualcosa, quindi vorrei chiedere un attimino di chiarimento su questa cosa, e poi prima di passare alla seconda lettura magari se ci dai contezza di qualche altro personaggio che riempie questo romanzo, che è pieno di personaggi non inventati.
In un'epoca in cui si andava alla ricerca, insomma, dei fenomeni della natura, e sempre sotto l'impulso del capitale, sempre sotto lo stimolo del trarne un profitto, l'apparizione di questo fenomeno marino sarebbe stata fonte appunto di ricchezza per l'equipaggio che fosse riuscito a issarlo a bordo e a riportarlo in patria. Personaggi appunto che vengono citati di solito ricompaiono nel seguito della narrazione, tant'è vero che in uno dei capitoli immediatamente successivi Jules Verne si materializza direttamente di fronte al lettore e compare nelle sue vicissitudini, che non sono molto dissimili da quelle di altri artisti che in quegli anni andavano cercando di mutare i paradigmi dell'arte, quindi anche della cognizione, della percezione della realtà, esperienze di vita connotate da quelle che erano un po' le mode, le modalità tipiche di quell'epoca. Sono gli stessi anni, a fine Ottocento, allorché prende piede il capitale finanziario. E ad esempio Jules Verne, prima di decidersi ad intraprendere la carriera del romanziere, lavorò per un'agenzia di cambio parigina a lungo, cosa che capita ad un altro dei protagonisti del romanzo, nel prosieguo apparirà, che è Paul Gauguin. Anche lui ebbe questa stessa esperienza, e non a caso si tratta dei primordi di un'attività che poi avrebbe coinvolto l'umanità in senso così generale come oggi constatiamo. Oggi non muove foglia che il capitalismo finanziario non voglia, si potrebbe dire, prendendo a conio un proverbio della saggezza popolare. Quindi il romanzo è popolato di tutti questi personaggi che pari prassede incontra sempre sotto questa egida molto stringente di quello che è l'atteggiamento tipico della società che insomma lo rifiuta, cioè una società profondamente razzista, la società che aveva maturato l'esperienza storica della tratta schiavista, ma aveva trovato nuovi strumenti per tenere, appunto, come si è detto anche nella conferenza di oggi, i popoli dell'Africa e del sud del mondo, più generalizzando, in uno stato di inferiorità. Pari prassed, però, rispetto a tutto ciò si riscatta, tanto è vero che sarà uno anche dei protagonisti della Comune, e vediamo magari come nella prossima lettura.
Tutto è perduto. Le armate del Bazan, smarrite in mezzo ad orde bavaresi, sveve e sassoni, che ovunque nelle ubertose campagne tra la Mosa e la Marna riempiono il gozzo di Kick Lorrain e svuotano lo scroto sotto le gonne di percalle delle contadine. Il resto dell'esercito stretto d'assedio dentro le mura di Sedan, nelle cui strade i fantaccini cadono spossati dalle marce di ripiegamento più ancora che dalla battaglia, sopraffatti da un torpore in cui sprofondano come per effetto magico di tutte le maledizioni voodoo scagliate dai braccianti negri. Ben da prima che la rivolta di Toussaint Louverture li svezzasse alle superiori illusioni della Repubblica e dell'Impero. Vi giacciono riversi l'uno sopra le deiezioni dell'altro, mentre Louis Napoleon, somigliante ad un esangue vampiro, al cui sostentamento non basti tutto l'ematico diluvio sparso sulle piantagioni da zucchero o nelle fenditure svetrate dai proiettili, ha una crisi asmatica. Si inchina ai sovrani mali del mondo ed appoggia i gomiti sulla portiera istoriata con l'aquila aurea che sta per spiccare il volo e svariati altri emblemi, intanto che la confortevole e sibaritica vettura su cui viaggia viene scortata al di là del confine, verso la prigione assiana di Wilhelmshöhe, la vetta di Guglielmo, il condottiero nella cui mano ha posto la palma del vincitore la giornata che il crepuscolo già avvolge in un frettoloso oblio. E siccome la specie non ha ancora aperto gli occhi su un mattino in cui la gioia di ciascuno fosse quella di tutti, cosicché sulla terra si possa, infine, vivere in pace, e proprio per questo il desiderio di quanti lo immaginarono o lo immagineranno è una forza storica irresistibile, del medesimo genere di quella che, in biologia, fa proliferare l'eccezione alla regola affinché sussista la varietà dove quotidianamente sorge il paradiso terrestre in questo universo. Pertanto, a sera, il cielo di Parigi fu trapunto da stelle propizie, nella disperata lucentezza delle quali ognuno, se soltanto avesse la buona volontà di alzare la testa, poteva vedersi riflesso nella forma di un popolo libero.
Ecco, quindi guerra franco-prussiana, i francesi le buscano e questo dà esca poi ad una rivolta popolare che sfocerà nella Comune di Parigi, il primo esperimento di società autogestita, società ispirata dalle idee e dalla prassi politica del nascente comunismo. Questo mi fa venire in mente che uno dei personaggi, anzi un nucleo di personaggi del romanzo è quello di Marx e della sua famiglia. Ma visti come? Visti nella loro umanità, nei loro rapporti reali, non il santino Marx, ma come dire, il moro, l'uomo con i suoi problemi, i suoi difetti, la sua grande forza, ma anche il suo andare avanti sacrificando le relazioni con gli altri o comunque con una grande stima di ciò che sta facendo. C'è un bel pezzo in cui c'è un dialogo tra la terzogenita, se non sbaglio, figlia di Marx, Laura, e il suo compagno, Lafargue. Lui le chiede: ma come sta Carl? E lei dice: come vuoi che stia? Fuma, mangia male, non cura la propria persona, sta lavorando come un matto alla sua mega opera, Il Capitale, ma cosa vuoi che ne venga fuori da un'opera che nasce da tanto dolore, da tanto sacrificio? Ne verrà fuori qualcosa di buono, secondo te? Lafargue non risponde in pratica, glissa e parla di cose molto concrete. Però secondo me è un pezzo, almeno per quanto mi riguarda, che mi ha colpito molto. Uno, vorrei sapere se davvero Laura ha detto queste cose o se, ecco, dove hai trovato questa cosa. Due, mi fa anche pensare che forse un pezzettino di un percorso di emancipazione della nostra prassi di persone che vogliono cambiare il mondo dall'idea che bisogna farlo per forza, soffrendo, passando sopra come dei carri armati ad ogni affettività, ad ogni gioia di vivere, così sia davvero ancora da prendere in considerazione, o se forse si possono immaginare delle relazioni un po' diverse.
Ovviamente è un romanzo molto documentato. Io, visto che il mio obiettivo è quello beniaminiano di prendere contropelo la storia, prima voglio sapere come è stata raccontata. Insomma, studio, difatti. Ho molto tempo a disposizione e lo impiego a questo scopo. Ad esempio, la mia fonte nello scrivere questo romanzo è nell'entrar dentro i rapporti, le relazioni interne alla famiglia Marx, sorto soprattutto dallo studio dell'epistolario, ma non solo, insomma. E in effetti Marx era un po' così. Aveva un atteggiamento abbastanza possessivo nei confronti delle figlie e non gli andavano mai molto a genio i compagni che si sceglievano. E aveva un certo intuito, evidentemente, perché chi conosce un po' la storia del socialismo sa che i generi di Marx non furono proprio dei socialisti integerrimi. Il Longhe fu uno di quelli che si votò durante il tempo della Prima Guerra Mondiale alla fazione social-patriottica. e il Lafarg fu, insomma, sapete la storia, abbastanza poi tragica, che lo coinvolse, e comunque fu sempre una personalità molto estemporanea e non del tutto costruttiva.
Si è suicidato.
Sì. E come si suicidò anche la figlia minore, che era la prediletta di Marx, Eleanor, che veniva chiamata Tussi, era il suo nome fin dall'infanzia, il suo nomignolo. Ma fondamentalmente, a parte l'intento di cercare di estrarre un personaggio reale dalla geografia che la storia, di cui la storia si costituisce, il bisogno è anche quello di cercare di capire come l'esperienza della vita influisce sulle conquiste, diciamo, spirituali e intellettuali. Molti elementi del marxismo andrebbero, a parer mio, anche riletti in un'ottica, diciamo, se ne siamo capaci, in un'ottica, diciamo, civilizzatrice, nel senso che questa affermazione di Laura Marx, che ha colpito in particolare Cesare, magari non è così banale come potrebbe apparire al primo ascolto, nel senso, una vita equilibrata, la capacità di recare armonia nella nostra esperienza psicofisica del mondo è quella che ci garantisce anche su una certa salubrità del nostro pensiero, del nostro progetto di vita. Quello che sembra mancare decisamente al presente, che ci convoglia invece tutti come individui verso una medesima apocalisse che è fatta di squilibrio, incapacità o impossibilità addirittura per l'individuo della specie umana di vivere in armonia con la natura che gli è sostrato, coinvolto invece in un'ideologia decorporizzatrice e tutta votata allo sfruttamento delle risorse naturali in adorazione del feticcio astratto e metafisico del capitale. Capitale sempre più finanziario, astratto e incorporeo, ma sempre più portatore di nocività sul mondo. Perché il degrado che un secolo e mezzo di capitalismo ha prodotto sulla specie lo si potrebbe anche misurare in base al dolore impartito sul vivente. Rimangono un classico la descrizione delle condizioni di lavoro insopportabili nelle filande di Manchester che è contenuta nel Capitale, ma se la paragoniamo al dolore che i proletari del mondo oggi, in un pianeta abitato da 8 miliardi di persone, sono una porzione infinitesima. È incontrovertibile, anche se i nostri storici non sono pagati per affermarlo, è incontrovertibile che il dolore sulla specie che il capitalismo ha prodotto va aumentando geometricamente. Se poi volessimo aggiungere anche dolore procurato alle specie non umane, il bilancio sarebbe ancora più negativo.
L'aria è ancora intrisa d'umidità per la pioggia torrenziale abbattutasi nel corso della notte sugli incendi che, durante l'ultima settimana, sono divampati ovunque, a causa del tiro degli obici governativi, le cui munizioni si erano dapprima infilate sotto l'Arc de Triomphe, provenienti da oltre le porte Maillot, sibilando radenti sopra gli Champs-Élysées, e ora spiccano il volo dalla riconquistata cima di Montmartre per andare a schiantarsi alle Villette, al Belleville o ai Buttes-Chaumont. Dei molti roghi che punteggiano il panorama urbano, sprigionando con sincopata cadenza spesse nubi di fuliggine, provvidenziali espedienti tramite cui la pudicizia in merito alle molte scelleratezze perpetrate vorrebbe limitare i danni ai pianti dei bambini e ai gemiti dei feriti, che confluiscono nelle strade e nelle piazze come l'eco d'un solo coro tragico degli innumerevoli muri di fiamme che si fondono e biforcano, così da farsi pario alle più inconfessabili oscenità della violenza. Rari sono quegli appiccati dai rivoltosi nell'intento di proteggere la ritirata alla volta degli arrondissements orientali, in numero non di meno sufficiente ad ispirare le accuse della stampa borghese, i cui pennivendoli erano andati in brodo di giuggiole nell'inventare false testimonianze a carico di coloro, donne in maggior numero, l'aide emule di Louis Michel e di tutta un'analoga feccia di Saint-Papier e Saint-Patrie, che non vuol Dio, padrone né marito. In flagrante coprifuoco, esse sarebbero andate in giro a cospargere i migliori esempi di stile e sapienza costruttiva in carpenteria lignea con il petrolio che si porterebbero dietro in una fiaschetta, a debito in forza del quale già se ne giustiziano senza remora né remissione, ad opera degli estemporanei verdetti di tribunali militari, ovvero delle corti prevostali, tempestivamente restituite su imbeccata dallo stesso Monsieur Thieu. A mezzogiorno, l'ultimo colpo di cannone viene esploso dalle residue batterie federali, ormai accerchiate, e risuona alla strega d'un fuoco segnale orario fino a Rue Rampenneau, dove resiste ancora un'unica barricata. Stavolta, la risposta del nemico sembra non consentire scampo. Da dietro i rivellini, approdati all'altezza dell'incrocio con Rue de Royon, si scatena una tempesta di deflagrazioni che, ottemperanti ai postulati della balistica, convergono nel fascio d'un unico flagello per rapidare con metallo rovente l'infedele. I compagni, non di meno, hanno messo cura a impilare il pavé in modo da ottenere un solito diaframma contro cui l'energia cinetica si smorza in un pirotecnico alone di lapilli, nell'ottenebramento che gli procura il quale, soffocandolo con la calce che ingoia, parì alla lucidità di amare se stesso non meno di quanto avrebbe fatto di fronte ai coloniali del generale Leclerc Toussaint Louverture in carne ed ossa, colui al quale persino il genio romantico William Wordsworth avrebbe dovuto rendere omaggio di poesia e verità, formulando nei versi di un epicedio la profezia secondo cui il liberatore di Haiti avrebbe lasciato dietro di sé poteri tali da completare il lavoro da cui iniziato. L'aria, la terra, i cieli, invincibili alleati. E per fratelli le esultanze, le agonie e l'amore e l'inespugnabile mente dell'uomo, tant'è che, non appena le nebbie diradano un'ennesima volta, il negro esegua, per la terza, l'ostinato atto di indipendenza, e mentre il drappo plana a terra, assumendo per un istante la forma d'un orifiamma, egli si muove, guidato come farebbe un istinto, dalla quale fiducia che ripone nelle istituzioni generali del Blacuit, le quali, sebbene redatte sulla base d'esempio desunto dalle strade nei dintorni dell'Alè, gli permettono di intuire l'esistenza d'una via di fuga, attraverso un portone alla sua sinistra, oltre al quale si apre un varco nei cortili arrampicati sul fianco della collina e cerca di sottrarsi alla cattura, correndo verso le Porte de Poitiers o a quelle de Lila.
Ecco, volevo solo dire una cosa, poi ti lascio il microfono. Prendendo spunto dal titolo del tuo capitolo 49, ha scritto in greco, ci ha spiegato una vita, io come analfabeta di ritorno, che è il titolo di una commedia di Terenzio, della quale è famosa una frase che molti di noi conoscono: sono un essere umano e nulla di ciò che è umano mi è estraneo. E a me sembra che, ecco, il lavoro di uno scrittore, ma forse anche di una persona che si relaziona con gli altri, debba essere improntato a questa cosa qui, cioè a non vedere l'altro come un completamente estraneo da me, ma avere una relazione che mette in gioco anche noi. E la lettura di queste miriadi di personaggi e del loro relazionarsi, dei loro entusiasmi, delle loro depressioni, dei loro errori, è davvero un'avventura che dà arricchimento a chi esce da questo romanzo.
Il titolo è un tipo particolare di Eautontimo Rumenos, che appunto è il titolo di una commedia della Nea, di Menandro, la commedia nuova, di cui Terenzio era una sorta di riadattatore. Sapete che la letteratura latina ha avuto sempre come modelli la letteratura greca. La prima forma di colonialismo culturale è quella che i latini subirono nei confronti della Grecia, in qualche modo, no? anche se avvenne in un'epoca in cui tutta la forza invece economica e militare era da parte di Roma e la Grecia ormai invece era ridotta una parvenza di un antico potere. Comunque, a parte questo, nell'ultima lettura di David abbiamo dovuto fare un taglio per ridurre un po' i tempi di lettura. Pariprassed sarà quello che difenderà l'ultima barricata della comune e per tre volte riuscirà ad abbattere il drappo della bandiera tricolore e tutte le volte l'ufficiale francese che viene da fuori Parigi con le truppe che, come sapete, la comune fu repressa da questa singolare alleanza. Conclusasi la guerra franco-prussiana con la disfatta francese, la diplomazia internazionale si ricoalizzò e quindi truppe francesi e tedesche furono quelle che materialmente eseguirono la repressione della comune. A tutti quelli che oggi decantano i fasti dell'Unione Europea bisognerebbe ricordar loro anche questi antecedenti. Lo fanno gli storici nelle nostre università? Lo fa forse in televisione l'eccellente Barbero? Questo per giustificare la necessità della mia esistenza. Per fortuna ci sono io.
Grazie. Buon appetito.